Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
Buongiorno e bentrovati. Oggi puntata davvero ricchissima di ospiti. Iniziamo parlando del Festival Materia Prima a Firenze, lo faremo con Luisa Bosi. Poi facciamo due focus proprio di spettacoli che sono in programma nel Festival. Il primo è Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, ce ne parla il regista Claudio Cirri, e poi ancora e ce ne parla Francesco Alberici, l'autore dello spettacolo. Tutto questo a Firenze, al Teatro Cantiere Florida. Poi ci spostiamo a Prato per una prima assoluta, Teatro Fabricone. Enzo Vetrano e Stefano Randisi, i nostri ospiti, presentano in prima assoluta lo spettacolo Ogni Santi. E infine torniamo a Firenze con Luna Cenere, e danzatrice e performer, che ci presenta a Mercurio ai Cantieri della Golbonetta. Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Luce di Taglio. Giovanni Mori in regia e Rodolfo Sacchettini al microfono vi danno il benvenuto. Trasmissione che Rete Toscana Classica dedica al teatro due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15.40 e poi i venerdì successivi la mattina alle 10.40. Come vi dicevo, iniziamo questa ricchissima puntata parlando di un festival. Si tratta di Materia Prima, giunto alla 12ª edizione, un mese di spettacoli in caduta libera, così viene detto, per andare in pezzi e ritrovarsi. Che cos'è il Materia Prima Festival? Ce lo racconta una delle direttrici, Luisa Bosi, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Un mese di spettacoli in caduta libera per andare in pezzi e ritrovarsi. Questa è, diciamo, la frase che accompagna la presentazione di questa 12ª edizione. Noi parliamo sempre ogni anno di Materia Prima, fin dalle origini raccontiamo questa iniziativa che si svolge a Firenze, che è organizzata da Murmuris, in particolare al Teatro Cantiere Florida. Allora, ogni anno, diciamo, c'è non propriamente un tema, ma insomma una linea che vi ha accompagnato nella ricerca e nella selezione degli spettacoli. E qual è quest'anno questa linea, questa ricerca?
Quest'anno abbiamo un po' deciso di dare valore a una parola che ha tanto valore ma che a volte ci dimentichiamo, che è la fragilità. Intesa un po' come alternativa a quel detto che a volte anche mio padre usava per darmi, come dire, delle lezioni di vita, che ha a che fare con l'idea di essere degli uomini e delle donne tutte d'un pezzo. Ecco, noi non lo siamo, nessuno di noi è tutto d'un pezzo. Già quando nel Novecento hanno scoperto che l'atomo era tutto spezzettato, figuriamoci noi. E quindi abbiamo deciso di andare incontro a questo frazionamento, a questa fragilità, a questa molteplicità, scegliendo spettacoli, organizzando incontri che in un qualche modo ci dicessero qualcosa su questo tema, su questa dimensione. E i titoli che si susseguono in Materia Prima cercano di rincorrere questa parola, la fragilità, la caduta libera. Il nostro, tra l'altro, è un festival un po' atipico, diciamo, lo dico tendenzialmente per un motivo oggettivo, cioè si colloca in un momento dell'anno particolare. Non è un festival estivo, non è un festival delle vacanze, è un festival che si incastona nelle nostre vite quotidiane. Tutto il mese di marzo, molti appuntamenti in orari e luoghi diversi che cercano di coinvolgere i cittadini e le cittadine e che cercano di rimettere il teatro al centro della nostra vita quotidiana. quindi alla fine dell'orario di lavoro si prende, si corre, si va in teatro. Prima di pranzo si può venire in teatro. In qualunque momento della giornata abbiamo cercato di immaginare un momento in cui appunto il teatro potesse essere un pezzo della nostra giornata.
Ecco, questo è interessante. Marzo, nel corso degli ultimi anni, il mese di marzo è diventato sempre di più un mese teatrale, veramente ricchissimo di proposte, di occasioni. Citando Pierino, si potrebbe dire marzo e vado a teatro, e anche perché appunto gli orari della giornata voi li avete occupati in gran parte con varie proposte, e anche ci sono più luoghi che voi avete coinvolto, vero?
Sì, allora partiamo dalla nostra casa che condividiamo con Elsinore Vertila Danza, che è ovviamente il Teatro Cantiere Florida in via Pisana, e lì avviene non solo la maggior parte degli incontri che proponiamo a marzo, ma è proprio anche il luogo in cui progettiamo il nostro festival. Altri luoghi che abbiamo coinvolto quest'anno sono la Casa Circondariale di Sollicciano, che oramai è un topos, diciamo, di riferimento del nostro festival, dove concludiamo il nostro festival all'inizio di aprile con un doppio appuntamento. E poi siamo riusciti anche a collocare il debutto di una giovanissima compagnia che ci ha fatto una proposta super interessante, si chiama Il Macello, lo spettacolo, e il 22 marzo allo spazio eventi Goldoni, diciamo l'ex cinema Goldoni, quindi siamo oltre Arno, uno spazio che ha ancora molto da dire e che ci piaceva riaprire a qualcosa di davvero strettamente teatrale, come la proposta che fa questa compagnia giovane. Lo dico perché nel nome Spazio Eventi ovviamente si annidano tante cose che questo spazio ora è diventato.
Certo, che è uno spazio appunto in un complesso, lì quella zona c'è il Teatro Goldoni, la Goldonetta, c'era la scuola di Favino lì accanto alla Goldonetta, e lo spazio eventi, molti di noi se lo ricordano come cinema appunto, recentemente ha avuto qualche apertura anche con la Compagnia delle Seggiole, però diciamo sicuramente è un luogo da riscoprire. Allora, tra un attimo parleremo con Claudio Cirri, che presenta il suo spettacolo, e poi con Francesco Alberici con BDB Body BB Premio UB 2024. Ma gli altri appuntamenti quali sono?
Allora, gli altri appuntamenti sono, appunto, si susseguono in questo mese molto intenso. Abbiamo il 6 marzo di Lolo Pardo con Affogo, che è un lavoro che è in selezione del Premio in Box, quindi diciamo teatro emergente di grandissima qualità. Poi nel nucleo centrale di marzo si collocano più repliche di teatro, il meraviglioso spettacolo In Cuffia di Cuocolo Bosetti, che attraverserà tutti gli spazi del Teatro Cantiere Florida, anche quelli più insoliti. Poi andiamo con Sbucci all'Isolotto, un progetto residenziale che gli omini hanno fatto con la scuola montagnola dell'Isolotto, intervistando i bambini e insomma poi portando lo spettacolo in domenicale in mattine da noi. Il 20 marzo procediamo con Nikita di Francesca Sartianesi, il suo nuovo lavoro. Poi come vi dicevo, appunto Il Macello di questa giovanissima coppia di artisti. Andiamo avanti con Arlecchino, la solita magia visionaria di Jacques Teatro, e come vi dicevo concludiamo con Il Giardino degli Incontri, che è questo meraviglioso spettacolo realizzato dai detenuti della compagnia di Sollicciano all'interno del Giardino degli Incontri della casa circondariale. In mezzo abbiamo altri appuntamenti, ovvero talk, presentazione di libri. In particolare segnalo Dalla parte di chi guarda, Chiedimi se sono infelice, che è una talk che faremo insieme a Ludovico Arte, dirigente del Marco Polo, e che ragionerà sulla scuola fragile.
Benissimo, quindi crollare, fallire, andare in pezzi e ritrovarsi contro la società della performance in questo caso diciamo non quella artistica, ma l'aspetto diciamo più competitivo, per pensare a un mondo nuovo ripartendo dalle ferite e dagli inciampi. Questa è Caduta Libera, Materia Prima Festival, che inizierà il 1 marzo e continuerà fino al 4 aprile, quindi ne parliamo con largo anticipo perché poi riprenderemo con dei focus nelle prossime puntate. Allora, Luisa Bosi, che poi condivide tutto questo insieme anche agli altri componenti di Materia Prima, Laura Croce, Francesco Migliorini, e noi la ringraziamo moltissimo e ricordiamo che poi tutte le informazioni le potete trovare sul sito internet del Festival Materia Prima. Bene, e con che spirito dobbiamo venire a questo festival, Luisa?
Dovete venire e allo spirito ci pensiamo noi.
Bene, grazie, in bocca al lupo.
Grazie, grazie.
Such a long, long time since we loved each other, but our hearts were true. One time, for one brief day, I was the man for you. Last night I heard you talking in your sleep, saying things you shouldn't say. Oh, baby, you just might have to go to jail someday. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? Maybe it's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. It's easy to understand, they may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? Enemy crashed into the dust, stopped dead in his tracks, and he lost his lust. He was run down hard and he broke apart. He died in shame, he had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Ever hurt your feelings?
Long and Wasted Years di Bob Dylan, una canzone abbastanza recente, considerata una delle più folle di Bob Dylan e che ricorda molto le atmosfere di Raymond Carver. Ecco, entriamo adesso nelle atmosfere di questo straordinario scrittore in occasione di Cosa parliamo quando parliamo d'amore, spettacolo firmato da Claudio Ciri, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno Rodolfo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Da un minuto fa abbiamo parlato con Luisa Bosi, che ha presentato il Festival Materia Prima, e ora entriamo nel vivo. Primo spettacolo, 4 e 5 marzo, questo grande testo di Raymond Carver, un po' un autore di culto, potremmo dire. Allora, immagino che sia un tuo amore da lungo tempo, o è una scoperta recente?
No, è assolutamente un amore di lungo corso, direi dai tempi, se non del liceo, dell'università sicuramente, che ho frequentato prima come lettore appassionato e poi anche in realtà come teatrante, nel senso che nel 2016 utilizzai questo racconto e altri interpolati l'uno con l'altro in una messa in scena pensata per gli allievi del terzo anno del Laboratorio 9 a Sesto Fiorentino, e da lì un po' è rimasta l'idea e l'amore per farne uno spettacolo a sé, diciamo.
Ci ascoltiamo subito questa clip che ci hai mandato, che è un frammento dello spettacolo.
Era il mio amico Mel McGuinness a parlare. Mel McGuinness è un cardiologo e questo qualche volta gliene dà il diritto. Eravamo seduti tutti e quattro attorno al tavolo della sua cucina e bevevamo gin. Dalla finestra grande dietro il lavello, la luce del sole inondava la cucina, Oltre a me e Mel, c'erano la sua seconda moglie, Teresa, ma noi la chiamavamo Terry, e mia moglie, Laura. Abitavamo ad Albuquerque allora, ma venivamo tutti da qualche altro posto. In mezzo al tavolo c'era un secchiello con del ghiaccio. La bottiglia del gin e quella dell'acqua tonica facevano continuamente il giro e, non so come, ci eravamo messi a parlare d'amore. Secondo Mel, il solo vero amore era quello spirituale. Raccontò di aver passato 5 anni in seminario prima di lasciar perdere e di iscriversi alla facoltà di medicina. Diceva di considerare ancora quegli anni passati in seminario come più importanti della sua vita. Terry disse che l'uomo con cui viveva prima di andare a vivere con Mel l'amava così tanto che aveva tentato di ammazzarla. Poi Terry disse:
una sera mi ha riempita di botte. Mi ha trascinata per tutto il soggiorno per le caviglie e intanto continuava a ripetere ti amo, stronza. E a trascinarmi in giro per il soggiorno. Sbattevo la testa dappertutto.
Terry fece il giro del tavolo con lo sguardo.
Che te ne fai di un amore così?
Era una donna tutta ossa, con un bel viso. Occhi scuri e capelli castani che le scendevano lungo la schiena. Le piacevano le collanine di turchese e gli orecchini pendenti.
Dio mio, non fare la sciocchina. Quello non è mica amore, lo sai benissimo.
Disse Mel.
Non so come lo chiameresti tu, ma di sicuro so che non lo chiameresti amore.
Di quel che ti pare, ma io so che lo era.
Disse Terry.
Magari a te sembra una follia, eppure è vero. Non siamo mica tutti uguali, Mel. Va bene, certe volte si comportava come un pazzo, d'accordo, però mi amava. A modo suo, magari, ma mi amava. C'era dell'amore anche lì, Mel. Non puoi dire che non ce n'era.
Mel sospirò. Prese in mano il bicchiere e guardò me e Laura.
Quell'uomo mi ha minacciato di morte,
disse Mel. Vuotò il bicchiere e allungò la mano per prendere la bottiglia del gin.
Terry è una romanticona, è della scuola. Prendimi a calci, così so che mi ami. Dai, tesoro. Adesso non fare quella faccia.
Mel allungò il braccio sopra il tavolo e sfiorò la guancia di Terry con le dita. E fece un gran sorriso.
Adesso vuol metterci una pezza,
disse Terry.
Ma quale pezza?
Disse Mel.
Non c'è niente su cui mettere una pezza. So bene come stanno le cose, tutto qui.
Ma poi com'è che ci siamo messi a parlare di questa cosa?
Disse Terry. Sollevò il bicchiere e ne prese un sorso.
Mel ha la fissa dell'amore,
disse.
Non è vero, tesoro?
Sorrise. E io pensai che la cosa sarebbe finita lì.
È che non definirei amore il comportamento di Ed. Dico solo questo, tesoro,
disse Mel.
Voi che ne dite, ragazzi?
Disse Mel, rivolto a Laura e me.
Secondo voi si tratta di amore?
Non sono la persona adatta a cui chiederlo, dissi io. Non l'ho mai neanche conosciuto, questo tipo. Ne ho solo sentito parlare di sfuggita, non saprei proprio. Bisognerebbe conoscere i dettagli. Ma credo che quello che vuoi dire è che l'amore è un assoluto. Mel disse.
Il tipo di amore di cui parlo, sì. Il tipo di amore di cui parlo non cerchi di ammazzare la gente.
Laura disse.
Io non so niente di Ed, né della situazione. E poi, come si fa a giudicare la situazione degli altri?
Le sfiorai il dorso della mano. Lei mi lanciò un rapido sorriso. E presi la mano. Era calda. Le unghie smaltate, ben curate. Le circondai l'ampio polso con le dita. E la strinsi.
Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Ecco, questo abbiamo ascoltato una clip dallo spettacolo con la regia di Claudio Ciri, che è con noi al telefono. Parliamo di un bicchiere di gin che si rovescia in una stanza dove discutono due coppie stanche, oppure parliamo di vecchi amici che forse per noia, forse per altro, commettono senza rendersene conto un delitto terribile. Parliamo di pasticceri, eccetera, eccetera. Allora, chi conosce l'opera di Carver, tutto questo risuona naturalmente nella testa. Allora, scegliere questo scrittore un po' mitico per fare uno spettacolo, certo, è una grande sfida, soprattutto come gestire il testo, perché è un testo, si dice spesso, no, lo stile di Carver, così semplice ma così perfetto, e come muoverlo in scena, e come dargli voce.
Sì. Guarda, l'idea tra l'altro di metterlo in scena è nata proprio dal fatto che uno dei protagonisti del racconto è anche il narratore E quindi in qualche modo da narratore esterno che ricorda la vicenda che lui stesso narra, quindi parla al passato, dà delle indicazioni di contesto, quindi delle indicazioni di luogo, descrive dove siamo, descrive cosa sta succedendo, descrive le azioni degli altri personaggi, le proprie azioni, descrive alcuni piccoli, come dire, espressioni del viso, gesti, e di conseguenza questa sorta di regia interna all'opera mi aveva dato lo spunto appunto già anni fa quando ci lavorai, per una messa in scena che partisse da queste indicazioni. Quindi il racconto è stato mantenuto nella sua interezza, senza tagli, senza nessun tipo di intervento, diciamo, esterno, quindi è la messa in scena del testo, con rispettato appunto la scansione dei personaggi. Il protagonista è sia narratore esterno sia un personaggio interno alla vicenda, e quindi si alterna in questa doppia narrazione, in questo doppio punto di vista, e quindi insomma questa sorta di regia intrinseca al racconto è stato un po' il punto di partenza per la messa in scena, che esattamente come dicevi tu, come il racconto, parte da un'idea di grande rigore, di grande pulizia, di grande ritmo. Il testo è stato proprio pensato come se fosse una partitura musicale, e quindi gli attori hanno tutta una sorta di ritmica interna che sono chiamati poi a in qualche modo a rispettare, con ovviamente la libertà poi di giocare all'interno di questa struttura.
Quando si parla di Raymond Carver, le sue atmosfere vengono spesso associate alle atmosfere evocate dai quadri di Eduardo Hopper, e anche molti suoi libri hanno le copertine di quadri di Hopper, cioè silhouette di personaggi, diciamo, a volte, anzi spesso, anche di schiena o di profilo, non vediamo sempre i volti, atmosfere sospese, soprattutto interni. Tutto questo lo hai recuperato anche tu per la messa in scena?
Guarda, sicuramente Hopper è stato un riferimento importante. Ho anche scoperto che esiste un libro di Aldo Nove che si chiama Si parla troppo di silenzio, che è una conversazione immaginaria tra Hopper e Carver, e diciamo che la luce nel racconto ha una forza e un'importanza particolari, perché si parte da un pomeriggio in cui viene detto che questa luce del sole inonda la cucina, e poi si finisce praticamente in un buio o in un semibuio crepuscolare, e quindi in qualche modo l'evocazione pittorica è abbastanza insita nel racconto di Carver. E quindi sì, questa idea di come dicevi tu, di silhouette, di penombra fisica, che però diventa anche penombra, come dire, metaforica, filosofica, è qualcosa che assolutamente spero almeno che risuoni all'interno della messa in scena.
Prima assoluta la potremo vedere a Firenze all'interno di Materia Prima il 4 e il 5 marzo, con degli orari che poi trovate sul sito internet. Io leggo abitazioni private. Questo esatto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
Questo vuol dire che il testo è stato messo in scena esattamente nel luogo in cui si svolge l'azione, ovvero il tavolo di una cucina. I quattro personaggi sono per tutto il tempo seduti al tavolo e fondamentalmente non fanno altro che bere gin e parlare, con conseguente discesa alcolica. E quindi l'idea è stata proprio quella di restituire al racconto il suo luogo originario, il suo luogo di elezione, con il pubblico disposto intorno al tavolo in cui i quattro performer dipanano l'azione. Quindi al pubblico sarà data la possibilità di girare intorno al tavolo per cambiare il punto di vista, proprio come se fosse una sorta di, l'occhio dello spettatore fosse come una sorta di macchina da presa, che ovviamente anche per la vicinanza data dalla disposizione gli permetterà di fare dei primi piani, di allontanarsi, di appunto cambiare direzione dello sguardo, e di conseguenza anche in qualche modo direzione emotiva rispetto alla vicenda narrata.
Grande intimità. Dunque, ci aspettiamo per questo spettacolo. Di cosa parliamo quando parliamo d'amore con Maria Bacci Pasello, Luisa Bosi, Fabio Mascagni, Vudi Neri e Claudio Cirri, che firma anche la regia. Allora, noi staremo ancora a parlare con te molto piacevolmente, ma dobbiamo dire ai nostri ascoltatrici e ascoltatori che ti abbiamo proprio beccato a quanto? Un quarto d'ora dall'inizio dello spettacolo che tu fai con Sotterraneo, Overload, giusto?
Confermo.
Quindi ti lasciamo libero, ti immaginavamo a fare un training di preparazione e invece sei con noi al telefono.
Sono molto felicemente a raccontarvi che cosa avevo in mente per questo spettacolo.
Benissimo, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e, sia per lo spettacolo che tu fai tra un attimo e soprattutto per questa tua prima regia, firmi la tua prima regia a materia prima. Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Bocca al lupo a Claudio Cirri.
Viva il lupo, grazie, ciao.
Ciao, e noi ci ascoltiamo un rappresentante della musica minimale americana, Steve Reich, con un estratto da una sua celebre canzone Music for 18 Musicians. Era la musica di Steve Reich che ci ha accompagnato nell'approfondimento legato allo spettacolo Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, regia di Claudio Cirri, da il testo celebre, la raccolta di racconti uscita nel 1981 di Raymond Carver. Noi rimaniamo al Festival Materia Prima a Firenze e in particolare al Teatro Cantiere Florida, dove potremo vedere sabato 1 marzo alle ore 19 BDB Body B Boo di Francesco Alberici, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, un titolo non facilissimo da pronunciare in maniera corretta, però molto facile da riconoscere, eh? Una parola magica che ci riporta all'infanzia, ai film di Walt Disney. Che cos'è BDB Body BBU? Magari qualcuno se ne è dimenticato.
Allora, BDB Body BBU è la formula magica di Cenerentola, che trasforma, diciamo, la zucca in carrozza e i topolini in cavalli bianchi. E anche se in questo caso per lo spettacolo è citazione prima di tutto di un'opera, di un'installazione di Maurizio Cattelan, una piccola installazione in miniatura che rappresenta uno scoiattolino che ricorda come dire, il mondo disneyano, un chip e chop, il quale si trova all'interno di una cucina anni 50 ed è riverso sul tavolo della cucina e c'è una pistola a terra. Quindi, come dire, deduciamo che lui si è appena sparato. E l'opera è intitolata ironicamente Bidi di Bodi di Bu, perché cita il mondo disneyano ribaltandolo però nella bruttura di una cucina anni 50 dove uno scoiattolino antropomorfo si è sparato.
Invece il topolino, invece di trasformarsi in cavallo bianco, qui si è suscitato, si praticamente.
Esatto.
Si spara. Ecco, allora questo gioco di ribaltamento ci serve anche per iniziare a parlare di questo spettacolo di cui tu firmi sia la regia sia la drammaturgia. Tema, potremmo dire, questione lavoro, giusto?
Sì, assolutamente. Diciamo che aggiungo una cosa, perché ha questo titolo lo spettacolo? Perché questa opera di Cattelan è stata fonte di ispirazione durante tutta la fase di scrittura, perché in qualche modo emanava una sensazione, raccontava un... mi comunicava qualcosa, che l'atmosfera, ecco, mi comunicava l'atmosfera che era esattamente quella che avrei voluto ricreare all'interno di questo spettacolo, che parla di lavoro e quindi di un mondo in cui c'è molto poco di magico, e parla soprattutto della situazione disastrosa del mondo del lavoro di oggi, dove nemmeno un contratto a tempo indeterminato è spesso garanzia di alcunché. E diciamo che è la storia di due fratelli, uno dei quali ha fatto un percorso artistico, lavora in teatro e quindi è abituato alla precarietà come stato come dire, di natura, e l'altro ha fatto un percorso di studi diverso, lavora in una grande azienda con un contratto a tempo indeterminato, ma inizia a subire mobbing, inizia quindi a trovarsi in una situazione abbastanza infernale, e a quel punto il fratello artista, il fratello che lavora in teatro, decide di raccontare pubblicamente la sua storia. Quindi direi
come
che...
denuncia o come cosa?
Sì, diciamo come denuncia, come il personaggio come denuncia, però poi non anticipo nulla perché nello spettacolo c'è un'evoluzione in cui si tenta di mettere a confronto anche due modi di vivere il lavoro che paiono estremamente distanti, ma in realtà hanno più punti di contatto e somiglianza.
Ecco, il mondo del lavoro è stato ciclicamente portato in scena e è stato affrontato dalla scena teatrale italiana in vari modi, e questo, come dire, anche in relazione alle grandi trasformazioni del lavoro che abbiamo avuto nel nostro paese negli ultimi anni o negli ultimi decenni. Quindi mi ricordo appunto per esempio tutta la questione della precarietà giovanile e tutto il boom che ci fu a un certo punto sulla questione dei call center, eccetera eccetera. Beh, qui è ancora un altro mondo, potremmo dire, perché ci accennavi appunto a un dipendente a tempo indeterminato, tra l'altro di un'importante multinazionale.
Sì, di cui nello spettacolo si dice che non si può fare il nome, anche perché, come dire, la volontà era quella di descrivere un mondo del lavoro aziendale che si sta uniformando, che si sta americanizzando, in cui stanno cambiando una serie di parametri, per cui l'indicatore fondamentale attraverso il quale vengono valutati i dipendenti è la performance, che è un indicatore un po' misterioso, fumoso, fatto di come dire, elementi quantitativi ed elementi qualitativi, che sembra qualcosa di estremamente obiettivo, mentre alla fine lascia ampio margine discrezionale a chi valuta. Ed è soprattutto un mondo del lavoro in cui si domanda sempre di più a chi lavora un amore nei confronti del proprio lavoro, una passione nei confronti dell'azienda per la quale si lavora. E, diciamo che noi che facciamo un lavoro che coincide effettivamente con la nostra passione sappiamo che è pericoloso quando il lavoro coincide con la passione, perché questo porta a fare molti sacrifici e a lavorare molto di più di quanto non sia corretto. E chiaramente applicare quel tipo di amore al mondo aziendale, che mi sembra che sia il tentativo anche manipolatorio messo in atto da tante realtà aziendali, alle aziende conviene, cioè produce.
Certo, però tutto questo coincide un po' anche con il mondo del teatro. Spesso voi che lavorate nel teatro siete disposti anche a un ritmo, no? È molto poco tutelato da questo punto di vista, perché il lavoro un po' lo richiede, non avere orari, queste cose qui, ma anche perché spesso la passione si mangia anche tutti i momenti di riposo. E questo a lungo andare, quando diciamo non si è più così giovani, inizia a diventare non proprio una buona cosa, no?
Certo, sì. Sì, no, nulla. Volevo dire che uno degli insulti più forti in teatro, cioè, che mi è stato rivolto, è non fare il sindacalista, che è paradossale, e quindi sì.
certo, un po' al contrario, no? Al teatro, esatto. non è che ci si può tirare indietro, e anche perché appunto è certo, è un lavoro, ma coincide spesso con una passione, quindi tutto questo è molto bello, fantastico, però è anche scivoloso quando si superano dei limiti. E allora, esatto. Benissimo Francesco, molto interessante questo spettacolo che sicuramente verremo a vedere, e tra l'altro è stato recentemente insignito del premio UBU come miglior nuovo testo italiano. Allora lo potremo vedere sabato 1 marzo in scena Francesco Alberici, Maria Aris, Salvatore Aronica, Andrea Narsi e Daniele Turconi. Allora noi ti ringraziamo moltissimo e ti facciamo un grande in bocca al lupo.
Grazie mille, grazie a voi dell'ospitalità, e vi aspetto a teatro.
Benissimo, e noi ci sentiamo il trailer dello spettacolo. A presto.
Buonasera, benvenuti. Io sono l'autore e il regista di questo spettacolo.
Che cosa vuole fare con questo spettacolo?
Io voglio concedere a mio fratello un riscatto.
Noi non ti stiamo licenziando, ok? Ti stiamo proponendo una via d'uscita, una exit strategy.
Non firmi quel foglio.
Per quale cazzo di motivo? Ti devi sempre tenere tutto dentro, Cristo!
Non voglio che tu racconti la mia storia in questo spettacolo.
Non me lo puoi dire adesso, cazzo! Non puoi dirmelo adesso! Cristo, mamma, tu hai, basta!
Mi manchi moltissimo, mi manchi moltissimo. Mi hanno mandato una lettera, è un richiamo disciplinare. Vorrei tanto averti qui.
Io al mattino, quando mi sveglio, la prima cosa a cui penso è ancora e soltanto la musica.
Questo era il trailer dello spettacolo BDB Body BB che potremo vedere al Teatro Cantiere Florida a Firenze in occasione del Festival Materia Prima. E adesso ci spostiamo da Firenze e andiamo a Prato, in particolare al Teatro Fabricone, dove potremo vedere dal 25 febbraio al 2 marzo in prima assoluta lo spettacolo dal titolo Ogni Sante. E l'interpretazione e la regia sono di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che sono con noi al telefono con grande piacere. Buongiorno Enzo.
Buongiorno a voi.
E buongiorno Stefano.
E buongiorno anche da me a tutti.
Benissimo, allora prima assoluta di questo vostro nuovo lavoro che si intitola Ogni Santi. E allora Enzo, Sandro, innanzitutto il testo, di chi è il testo e come nasce?
Allora, il testo di Sabrina Petix,
che l'ha scritto per noi, nasce dal fatto che al Museo Abatellis di Palermo ci sono due quadri, uno accanto all'altro, di due santi anonimi, così sono scritti, non c'è un nome, però sono tutti e due pugnalati, cioè hanno un coltello al petto, probabilmente erano due inquisitori. E da lì Sabrina ha pensato di scrivere per noi questo testo.
Ecco, due inquisitori, beh, figure che potrebbero un po' turbarci, forse oggi facciamo fatica a considerarle dei santi?
A quei tempi invece i principali difensori della Chiesa, che erano appunto questi inquisitori che punivano tutte le trasgressioni alle leggi che c'erano, poi diventavano santi. Però nello spettacolo si racconta anche questa cosa, che alla fin fine la Chiesa ha cominciato a fare santi loro, ma anche santi alcuni martiri, come per esempio Giovanna d'Arco, che a sua volta era stata mandata al rogo da loro. Quindi c'è un periodo storico in cui queste violenze non solo venivano perpetrate, ma anche diventavano un merito per loro. Comunque anche il riferimento nello spettacolo, nel testo di Sabrina, è molto anche all'oggi. Io dico, a un certo punto c'è il tentativo da parte di uno dei due santi di uscire da fuori dalla cornice. Noi siamo lì, il pubblico ci troverà dentro la cornice, ma uno che sono io esce, perché per la necessità di conoscere altro, di vedere conoscere anche la vita dopo la morte. Poi comunque lui parla di nuovi roghi che arriveranno, nuovi tribunali. Siamo un po' vicini a quello che però è il momento che stiamo vivendo. È una cornice che la gente ama, vuole una cornice per la propria notorietà. Ecco, questo è un problema abbastanza grosso. Ecco,
quindi siamo in una galleria siciliana e di notte questi due quadri prendono vita e forse appunto vorrebbero con loro sguardo o confrontarsi con la nostra contemporaneità, certo molto differente dal 600, però non priva di contraddizioni, di inquietudini. Ma questi due santi che rapporto hanno tra di loro?
Allora, questi due santi, che sono tutti e due all'inizio dello spettacolo dentro questa cornice che rappresenta il loro potere rispetto alla società, cioè la visibilità e l'eternità della loro immagine, che è tramandata di generazione in generazione, di questi due uno decide di uscire, come diceva Enzo, di andare a conoscere la vita. E quindi c'è un contrasto tra chi vuole mantenere la sua posizione di potere e chi invece la vuole abbandonare, pur non negando le sue responsabilità, però vuole uscire da quella fissità che le cornici e i quadri gli danno. E allora comincia questo battibecco, diciamo, questo dialogo tra tutti e due, in cui ci sono punti in cui sono d'accordo, ma molti altri in cui sono in conflitto. E da questo si va avanti fino a un risvolto particolare, per cui forse questi due non sono i due veri inquisitori ritratti nel quadro. Diciamo che diciamo questa cosa per non spoilerare tutto, I quadri sono del 600, mentre gli inquisitori sono del 400. E quindi Pietro Novelli, che è il pittore che plausibilmente ha dipinto questi quadri, non poteva conoscere i visi di questi santi. Ci fermiamo qua.
Ecco, e quindi qui inizia il mistero, potremmo dire. Il mistero della rappresentazione, quando si rappresenta qualcosa, che il processo di trasfigurazione è sempre dietro l'angolo. Beh, quello che però vi volevo chiedere è questa curiosa attenzione verso le figure dei santi, che fanno parte della nostra cultura, cultura da secoli, millenni. I santi sono sempre molto presenti, però diciamo un tempo, fino a non troppo tempo fa, si conoscevano le biografie dei santi, circolavano libriccini con queste storie molto, molto umane, ma anche a volte incredibili, con elementi incredibili, miracolosi, storie. Poi oggi in una fase, diciamo, di secolarizzazione un po' diffusa, anche le storie dei santi sono passate di moda. Ecco, secondo voi le storie dei santi che cosa ci dicono oggi?
Ma le storie dei santi oggi sono un quadro di varie epoche, di vari momenti in cui l'umanità ha avuto bisogno di appoggiarsi a qualcuno e a qualcosa di sovrannaturale, che però partisse da una vita vera, per trovare un perché alla, diciamo, ai sacrifici che ognuno di noi fa quotidianamente. C'è chi si affida dunque a questi santi che, essendo stati uomini e donne, possono in qualche maniera capire e fare da tramite fra loro e una spiritualità superiore.
Forse ci sono anche tanti santi finti in questa nostra epoca. Forse persone che non bisognerebbe santificare, che invece si santificano, ecco.
Sì, va bene, queste sono riflessioni ulteriori che però riguardano più lo spettacolo, che in realtà non è soltanto questo racconto, ma c'è moltissima ironia sotto pelle. Ci sono anche momenti molto chiaramente divertenti, e quindi c'è anche questa alternanza dello spettacolo tra una fissità dell'immagine è invece una dinamica molto più naturale da un certo momento in avanti.
Chiunque vorrebbe oggi una cornice dorata in cui stare. La questione è soltanto meritarsela questa cornice. Delle volte c'è gente che sta dentro la cornice, ma l'ha ottenuto per un non lo so come, ecco.
Per interpretazioni, via, per interpretazioni diverse da quelle che fanno i due santi anonimi. A proposito, santi anonimi necessariamente si portano dietro questo titolo, perché non potendo essere un santo con un nome, diventano santi di ogni santi, la loro festa è quando si nominano tutti.
Ecco, certo, la loro festa, quindi sono dei santi anonimi, senza nome, che comunque vengono naturalmente festeggiati. C'è molta Sicilia in questo spettacolo?
Ah sì, c'è molta Sicilia, innanzitutto perché anche la drammaturga Sabrina Petix è di Palermo ed è stata lei a immaginare questa storia per noi. Enzo ed io siamo siciliani, anche se viviamo ormai da moltissimo tempo, da quasi 50 anni a Imola, però non abbiamo mai abbandonato le nostre radici. E poi la storia di questi due quadri è presumibilmente siciliana, anche se, e qua continuano un po' i misteri, i due personaggi che si suppone che siano, sono due piemontesi. Quindi sì, è una storia molto siciliana, però con delle, dei dubbi sul nord e sul sud dell'Italia di quei tempi.
Benissimo, allora ci avete molto incuriosito per questa prima assoluta di Ogni Santi, è una produzione del Teatro Metastasio di Prato, lo spettacolo lo si potrà vedere al Fabricone dal 25 febbraio al 2 marzo, gli orari come vi dicevo sono quelli consueti della programmazione pratese, per cui 20:45 feriali, la domenica replica pomeridiana alle 16:30 e attenzione, il sabato l'orario è 19:30. E noi ringraziamo moltissimo Enzo Vetrano e Stefano Randisi e facciamo anche un grande in bocca al lupo.
Grazie mille, arrivederci.
Grazie a tutti.
E noi ci ascoltiamo un celebre brano di Louis Armstrong, immancabile per la festa di Ogni Santo. Sicuramente riconoscerete la musica. When the saints go marching in.
Questa era la celebre voce di Louis Armstrong con un brano che non poteva mancare naturalmente per celebrare Ogni Santi, titolo della prima assoluta di Vetrano e Randisi con cui abbiamo appena parlato e che potremo vedere al Teatro Fabricone di Prato. E adesso ci spostiamo, torniamo a Firenze, ai cantieri della Goldonetta di Firenze, quindi siamo nell'ambito della danza e parliamo di una prima regionale, uno spettacolo che ha debuttato quest'estate che si intitola Mercurio, firmato da Luna Cenere e Antonio Raia. Luna Cenere è con noi al telefono, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno e grazie dell'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, noi ti aspettiamo sabato 1 marzo ore 19, domenica 2 marzo ore 17 ai cantieri della Goldonetta per questo tuo nuovo lavoro che ha un titolo, Mercurio, è uno di quei titoli naturalmente che ci rimanda alla mitologia, ai grandi archetipi, all'arte, al volo, insomma un'infinità di suggestioni, anche una certa ambiguità. Dacci tu qualche suggestione del tuo Mercurio.
Allora, sicuramente il titolo è volutamente ambiguo, Abbiamo proprio voluto rimandare a più sottotesti con i quali abbiamo appunto lavorato durante la creazione. Quindi sì, ci sono riferimenti alla mitologia, riferimenti allo stato del metallo, alla sua fluidità, alla sua inafferrabilità, alla volatilità, anche appunto a questa sempre compresenza di binomi, di opposti. Di fatto anche noi nella nostra presenza rappresentiamo una convivenza di opposti, di mondi paralleli, sia il maschile che il femminile, che oltre appunto la danza, il suono, il gesto, e quindi abbiamo proprio voluto anche giocare su questa convivenza degli estremi e alla complicità che poi si trova in questo spazio di mezzo, che appunto può essere un luogo immaginario che noi decidiamo nel teatro di ricostruire e di presentare, di condividere. Quindi di fatto si entra all'interno di uno spazio immaginifico in cui gli opposti si attraggono e convivono e fanno nascere un dialogo, e in questo senso Mercurio ci è sembrata la metafora perfetta per presentare il lavoro come titolo.
Ecco, sì, poi noi qui a Firenze pensiamo a Mercurio, pensiamo anche a quella meravigliosa statua in bronzo del Gian Bologna, il dio di Mercurio, un giovane snello, leggero, con un dito puntato al cielo, una gamba alzata e l'altra in punta di piedi. E quanto è vicina l'immagine di Mercurio alla danza?
Ma cioè, nell'iconografia c'è sempre. Io penso che in generale nell'arte c'è sempre la danza in qualche maniera. Qualcuno una volta mi chiese, a proposito di un film, se per me quel film danzava, no? Un po' come metafora di senso della materia che osserviamo. E io la vedo un po' ovunque. Per me, soprattutto lavorando con il corpo, e poi mi sono molto calata nella ricerca sul corpo nudo, e quindi c'ho anche, cioè, per me un corpo danza sempre. Quindi è così.
Sì. Sì,
per me anche la statua di Mercurio per me è già è in movimento, poi di fatto
è già movimento, sì, ma sì. Questa, ecco, egli danza, mi faceva venire in mente ora mentre tu parlavi, no, di questa idea di associare la danza all'arte in generale, a quel famoso film di Pier Paolo Pasolini, La ricotta, in cui il regista, il famoso regista Orson Welles, gli viene chiesto cosa ne pensa di Federico Fellini, e lui in maniera apodittica e un po' oracolare risponde: egli danza, come dire, il massimo complimento che si può fare. Ecco, tu parlavi di corpo nudo, lavori molto te col corpo nudo. Beh, quanta statuaria classica, quanto immaginario classico c'è nel tuo lavoro, nel lavoro sul nudo, nel corpo nudo?
Ma ribalto dicendo che penso sia quanto corpo nudo c'è nella statuaria classica in generale, cioè nel senso è inevitabile per una questione anche di memoria collettiva pensare al corpo nudo e pensare anche appunto a tutte le opere statuarie, alle opere d'arte, pittura che lo hanno rappresentato, anche perché fondamentalmente una delle poche rappresentazioni che noi abbiamo, che conosciamo, legittimata in qualche modo, disponibile, perché poi è raro che noi entriamo in contatto con la nudità in altre forme, in altre circostanze, e quindi è inevitabile avere quel tipo di riferimento, no? però è un po' anche il contrario.
È anche il contrario, certamente. Quanto è difficile lavorare col corpo nudo in scena?
È un percorso che io in prima persona ho fatto negli anni, è un percorso che sicuramente ha a che fare con una consapevolezza, con una conoscenza del proprio corpo, dell'anatomia in generale. Io personalmente ho cercato di lavorarci veramente in maniera non scontata, quindi anche rielaborando le posture, dandomi delle regole di senso sul gesto, sulla posizione proprio del corpo nello spazio, la sua astrazione. Quindi ho lavorato anche molto sul tempo dell'azione. Per me è sicuramente qualcosa che io faccio guardandola a 360 gradi, cioè la presenza del corpo nudo va, per me c'è tutto un mondo dietro di pensiero su come per me deve stare. E questo fa parte della mia ricerca. Difficile, dipende sicuramente dalla disponibilità che abbiamo noi a stare con il nostro corpo e dalla disponibilità che ha il pubblico anche a stare con quel corpo a sua volta che sta osservando.
Ecco, questo è veramente interessante. L'immagine che è stata scelta per presentare il tuo lavoro, appunto, ritrae il tuo corpo nudo, però questo elemento di astrazione che tu dicevi, per cui in una posizione in cui sembra quasi che a questo corpo manchi la testa, manchi un braccio, un po' come accade anche in certe statuarie, no? A volte grandi statue che sembrano amputate di alcuni aspetti. Quindi, come dire, c'è un lavoro di sull'immagine molto sofisticato. Allora verremo senz'altro a vederti sabato 1 marzo alle ore 19 e poi domenica 2 marzo alle ore 17. In scena abbiamo anche Antonio Raia, sassofonista, giusto? E quindi vi facciamo un grande in bocca al lupo e ci ascoltiamo un brano veramente molto celebre del più grande forse sassofonista di sempre, John Coltrane, con Blue Train. Grazie Luna, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Questo era un estratto di Blue Train di John Coltrane, il sassofonista considerato tra i più grandi, tra i grandissimi della storia della musica, scelto in occasione dello spettacolo Mercurio di Luna Cenere, con cui abbiamo parlato proprio pochi minuti fa, spettacolo che potremo vedere in prima regionale ai Cantieri della Goldonetta. Allora, puntata davvero ricca di ospiti, ripercorriamo brevemente. Vetrano Randisi ci hanno parlato del loro nuovo spettacolo, produzione del Teatro Metastasio, Ogni Santi, in scena al Teatro Fabricone. Prima invece ci siamo dedicati al Festival Materia Prima. Guisa Bosi ci ha raccontato il programma in generale, poi abbiamo fatto un focus, il primo con Claudio Cirri, regista dello spettacolo dedicato a Raymond Carver, e poi Francesco Alberigi che ci ha parlato del suo lavoro BDB Bodyb Bo. Allora, prima di salutarvi vi ricordo anche che in questo periodo davvero febbraio-marzo sono nel pieno delle loro attività i grandi teatri, le stagioni, ma anche tutti i vari teatri di differenti dimensioni, quindi potete divertirvi, andare a spulciare tutti i vari programmi, l'offerta è veramente ricchissima. Tra le tante cose vi segnalo anche alla tenuta dello Scompiglio di Vorno, quindi siamo in provincia di Lucca, 22 febbraio dalle 19:30 ci sono due performance incentrate sulla mascolinità nelle sue molteplici sfaccettature. Allora, il primo spettacolo è All About Adam di Giuliano Scarpinato e a seguire Before Night Falls, un lavoro firmato da Daniela Delerici. E tutte le informazioni le trovate nel sito internet Tenuta dello Scompiglio. Dunque, con questo è davvero tutto. Luce di Taglio, come di consueto, andrà in onda il primo mercoledì del mese, dunque l'appuntamento è per mercoledì 5 marzo alle 15.40, poi in replica il venerdì successivo alla mattina alle 10.40. Mi potete scrivere all'indirizzo info@retetoscanaclassica.it. Un saluto da Giovanni Mori in regia e da Rodolfo Sacchettini al microfono.
Abbiamo trasmesso Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.